Buonasera carissimi amici ascoltatori e un calorosissimo saluto anche da parte del vostro Enzo. Bene, ieri sera abbiamo letto l'inizio di Romani, capitolo 10, in cui abbiamo incontrato questo testo, al primo versetto. Il desiderio del mio cuore e la mia preghiera a Dio per loro è che siano salvati. Sottolineiamo insieme tre parti di questa affermazione. Israele, con tutto ciò che possedeva in termini di tradizione religiosa, non era salvata. Anche oggi ci sono persone che, pur appartenendo a una chiesa, non sono veramente salvati. Sono di fatto solo membri di un club religioso. Sono in ribellione a Dio perché non accettano la giustizia che Dio offre in Cristo. Si può essere religiosi e perduti allo stesso tempo. Israele aveva una religione data da Dio, ma avevano bisogno di essere salvati. Avevano religione, ma non giustizia. Avevano più di ogni altra nazione, ma erano perduti. Il desiderio di Paolo era quindi che Israele fosse salvato. Come secondo punto da sottolineare, Israele era salvabile. Qualcuno dice: Paolo non avrebbe pregato per loro se fossero già stati condannati irrimediabilmente. Anche i gentili erano salvabili allo stesso modo dei giudei. Dio non avrebbe mai mandato tanti missionari presso un popolo che non poteva veder salvato neanche uno dei suoi componenti. Come terzo aspetto da sottolineare, possiamo dire che oggi, davanti a Dio, gli israeliti sono sullo stesso piano dei gentili e dovrebbero essere evangelizzati come ogni altra persona che non ha Cristo. Oggi non c'è differenza. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, così come ci ricorda Romani al capitolo 3, versetto 23. L'idea di una razza inferiore o superiore è ridicola. Il terreno ai piedi della croce è in piano. Chiunque tu sia, la tua posizione sociale, il tuo ruolo nella Chiesa, le tue buone opere o il colore della tua pelle non ti aiuteranno. Senza Cristo siamo tutti peccatori, destinati all'inferno. Dio è giusto quando ti dice questo. Può non piacerti, ma è la pura verità. Oggi ci sono persone che credono che il Vangelo debba andare prima ad Israele. Credo che Paolo intendesse dire che cronologicamente andò prima ai giudei. Per i primi anni, nella città di Gerusalemme, non c'era nemmeno un gentile che fosse salvato. La Chiesa era composta al 100% da giudei. Anche se non credo che oggi si debbano evangelizzare i giudei per primi, non penso neppure però che debbano essere esclusi. Israele è nel piano e nel proposito di Dio e deve ricevere il Vangelo. Tutti devono conoscere il Vangelo. Dio è pronto a mostrare compassione, ancora oggi. Paolo fa a questo punto una interessante affermazione. Io rendo loro testimonianze, infatti, che hanno zelo per Dio, ma zelo senza conoscenza. Così ci ha detto nel versetto 2 di Romani, capitolo 10. Esistono delle chiese i cui membri sono occupati ogni giorno, sono pieni di zelo per il Signore, ma tutto ciò che hanno è religiosità. La mia domanda è: hai Cristo? Tu hai accettato la giustizia che Dio offre in Cristo Gesù? Non puoi essere salvato su altre basi. Bisogna essere perfetti per andare in cielo. Tu non sei perfetto, così come non lo sono nemmeno io. Ma io andrò in cielo perché Gesù morì per me, fu sepolto e resuscitò dai morti, fu sacrificato per i miei peccati e risorse per la mia giustificazione. Lui è la mia giustizia. Io andrò con Lui un giorno perché Lui ha preso il mio posto. Gesù Cristo è anche il tuo Salvatore. Dimentica la tua eventuale posizione nella Chiesa per un attimo. Non voglio certo minimizzarla, ma non è la base per la tua salvezza. È importantissimo avere una relazione personale con Cristo. Che gli israeliti hanno zelo senza conoscenza. Con quali motivazioni poteva dire questo? Nel versetto 3 di Romani 10 leggiamo: «Perché ignorando la giustizia di Dio e cercando di stabilire la propria, non si sono sottomessi alla giustizia di Dio». Per Paolo, quindi, il loro atteggiamento puramente religioso è frutto della loro ignoranza, aggiungerei della loro colpevole ignoranza, perché essi non si sono curati della giustizia di Dio, manifestata in Gesù Cristo, per perseguire la giustizia derivante dall'osservanza scrupolosa della legge. Questo era vero per Israele allora, ed è vero purtroppo anche in molte chiese di oggi. Il dottor Thomas Griffith commentò così questa mancanza di discernimento. Non è incredibile che le persone possano leggere la Bibbia e tutte le volte mancare di vedere il suo insegnamento essenziale e la personale applicazione per ognuno di loro? Non c'è nulla di più sorprendente e triste della presenza di conoscenza intellettuale della parola di Dio unita al fallimento nell'apprezzare la sua forza, il suo significato spirituale. Ci sono persone che posseggono una Bibbia da anni e non crescono spiritualmente. Molte persone nelle chiese non hanno il benché minimo discernimento di cosa voglia dire essere salvati. Paolo spiega che Cristo è il termine della legge, che ne è l'obiettivo. Il Signore stesso dichiarò questo chiaramente. Ma affinché sappiate che il Figlio dell'uomo ha sulla terra autorità di perdonare i peccati, alzati, disse allora al paralitico, prendi il tuo letto e vattene a casa. Leggiamo questo testo in Matteo 9, al versetto 16. La legge mosaica era stata data per condurre le persone a Cristo. Non era stata data per salvare gli uomini. Paolo dice ai Galati che così la legge è stata come un precettore per condurci a Cristo, affinché noi fossimo giustificati per fede. Galati 3, versetto 24. La legge non ci è stata data per salvarci, ma per mostrarci che avevamo bisogno di essere salvati. Ci prende per la mano, ci porta alla croce di Cristo e ci dice «Tu hai bisogno di un Salvatore». La legge termina con Cristo. Galati 5, versetto 4 dice «Voi che volete essere giustificati dalla legge, siete separati da Cristo, siete scaduti dalla grazia». William Newell fece questa affermazione. «La legge non è una regola di vita più di quanto sia un mezzo per la giustizia». Paolo poi, dal versetto 5 al versetto 10 di Romani, capitolo 10, descrive ai lettori il metodo divino. Prima di tutto afferma che la via della salvezza non è difficile e lontana, ma vicina, facile. Cita Deuteronomio, capitolo 30, versetti dall'11 al 14, e ne applica le parole a Cristo stesso. Cristo può essere avvicinato da chiunque ha fede, e lo stesso vale per il Vangelo. I versetti dal 9 al 10 recitano così. Perché se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore, e avrai creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Infatti con il cuore si crede per ottenere la giustizia, e con la bocca si fa confessione per essere salvati. Questi versetti indicano la forma che prese il più antico credo cristiano. La salvezza è una questione di fede personale in un Salvatore vivente, fede che si esprimerà esteriormente con una aperta confessione al momento del battesimo. La fede e la testimonianza sono due cose che vanno di pari passo. Non è possibile considerarle una indipendentemente dall'altra. Paolo sta dicendo che l'uomo deve mettere in armonia la sua confessione di fede e la sua vita. La bocca e il cuore dovrebbero essere in armonia, dicendo la stessa cosa. È con il cuore che credi. Il tuo cuore significa la tua intera personalità, il tuo intero essere. Ci sono molte persone che dicono qualcosa con la loro bocca. Dicono di essere al servizio del Signore, ma i loro cuori sono lontani da Lui. Se c'è una confessione senza fede, si è in presenza di ipocrisia, di un autoinganno. Se c'è fede senza confessione, può trattarsi di paura. Mi sembra che qui Paolo stia confermando ciò che disse Giacomo. La fede senza opere è morta. Giacomo 2, versetto 20. A testimonianza che quanto va dicendo è vero e reale, l'Apostolo cita nuovamente nel versetto 11 il brano tratto da Isaia 28, versetto 16. Perciò così parla il Signore, Dio. Ecco, io ho posto come fondamento in Sion una pietra provata, una pietra angolare, preziosa, un fondamento solido. Chi confiderà in essa non avrà fretta di fuggire. La differenza nella nostra traduzione non è dovuta al fatto che Paolo ha cambiato la citazione. Nell'originale la parola deluso significa non avere fretta di fuggire. In pratica, dice Paolo, chi crede sarà orgoglioso di confessarlo. E in questa realtà di fede non c'è distinzione tra giudeo e greco o gentile. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Tutti, per essere salvati, devono andare a Cristo. Il Signore Gesù stesso disse: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me». Parole che troviamo in Giovanni 14, al versetto 6. Non si può andare a Lui attraverso o tramite i rituali del Vecchio Testamento, né tramite la legge di Mosè. La salvezza è offerta a tutti, sulla stessa base di misericordia, per fede. Quindi ascolta e credi nel Vangelo. Leggiamo ora i versetti dal 14 al 21, sempre da Romani, capitolo 10. Ora, come invocheranno colui nel quale non hanno creduto? E come crederanno in colui del quale non hanno sentito parlare? E come potranno sentirne parlare se non c'è chi lo annunzi? E come annunzieranno se non sono mandati? Come scritto, quanto sono belli i piedi di quelli che annunziano buone notizie. Ma non tutti hanno ubbidito alla buona notizia. Isaia infatti dice, Signore, chi ha creduto alla nostra predicazione? Così la fede viene da ciò che si ascolta, e ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo. Ma io dico, forse non hanno udito? Anzi, la loro voce è andata per tutta la terra, e le loro parole fino agli estremi confini del mondo. Allora dico, forse Israele non ha compreso. Mosè per primo dice, io vi renderò gelosi di una nazione che non è nazione. Contro una nazione senza intelligenza provocherò il vostro sdegno. Isaia poi osa affermare, sono stato trovato da quelli che non mi cercavano. Mi sono manifestato a quelli che non chiedevano di me, ma riguardo a Israele afferma, tutto il giorno ho teso le mani verso un popolo disubbidiente e contestatore. È necessario capire la posizione di Paolo per apprezzare questi versetti. I giudei, la sua stessa gente, odiavano l'apostolo anche se avevano appoggiato Saulo, il fariseo. Lui sta mostrando la logica della sua posizione. Loro rifiutarono la sua pretesa e il diritto di tutti gli altri apostoli di proclamare il Vangelo, Vangelo che aboliva il sistema mosaico che era degenerato nel farisaismo. Paolo mostra che ci devono essere dei messaggeri del Vangelo che sono mandati da Dio. Paolo, ricorderete, cominciò questa lettera dicendo di essere stato fatto apostolo di Gesù Cristo. Puoi controllare il primo versetto in Romani. Segue una conseguenza logica. Predicatori devono essere mandati perché le persone sentano e possano credere, altrimenti non potranno invocare il nome di Dio. Paolo impronta tutto sul credere, per questo è necessario il suo ministero. Paolo conclude questo discorso logico con la citazione di Isaia, capitolo 52, versetto 7, che dice «Quanto sono belli sui monti, i piedi del messaggero di buone notizie, che annunzia la pace, che è araldo di notizie liete, che annunzia la salvezza, che dice a Sion, il tuo Dio regna». Questa citazione precede in Isaia il capitolo 53, che è notoriamente una profezia della morte, della resurrezione di Cristo. Qui ci viene detto che i piedi di coloro che portano buone notizie sono belli. Io penso francamente che questo programma radio sia importante per portare la parola di Dio a persone che ne hanno bisogno. Non c'è nulla nei piedi che li possa rendere belli in quanto tali, ma Dio chiama belli i piedi di coloro che Lui ha chiamati e che sono Suoi messaggeri. L'on Peter Lange disse la stessa cosa in un modo molto bello. Nel loro correre e camminare, nel loro scalare ripide montagne, sono il simbolo del grande desiderio di portare al mondo il Vangelo stesso. Questa è una delle ragioni per cui è importante la radio. Con essa possiamo scalare montagne, attraversare le pianure, arrivare dall'altra parte dell'oceano e raggiungere i più nascosti recessi della terra con il Vangelo. Possiamo entrare nelle case, nelle automobili, negli uffici, negli ospedali, nelle carceri. Si può arrivare ovunque con la radio. È meraviglioso portare la parola di Dio con questo mezzo, ed è meraviglioso avere i piedi che Dio chiama belli. Mentre ci stupiamo del numero di persone che dicono di aver accettato Cristo per mezzo del nostro ministero, se guardiamo al quadro generale, ci accorgiamo che si tratta solo di una piccola minoranza. Chi ha creduto alla nostra predicazione? Non molti. Ma è importante per tutti quello che dice Paolo al versetto 17. Così la fede viene da ciò che si ascolta, e ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo. Questo è molto importante. La fede non viene dalla predicazione di filosofie, psicologia o slogan politici. Viene dalla predicazione della parola di Dio. Finché non ascolti la parola di Dio, non puoi essere salvato. Ricordiamo anche che oggi Dio sta chiamando delle persone tra i gentili, cioè tra coloro che non appartengono al popolo di Israele. Paolo cita a questo proposito il Salmo 19, il versetto 4, e svilupperà questo pensiero nel prossimo capitolo. Paolo citerà poi Isaia 56, versetto 1. Io sono stato ricercato da quelli che prima non chiedevano di me. Sono stato trovato da quelli che prima non mi cercavano. Ho detto, eccomi, eccomi, a una nazione che non portava il mio nome. Persino Isaia predisse la salvezza dei gentili. I gentili, nelle tenebre, stavano trovando Cristo. Quale scusa poteva presentare Israele che aveva le scritture del Vecchio Testamento? Non aveva proprio alcuna scusa. Paolo, alla fine di questo capitolo, cita un versetto che serve a illustrare un concetto. Avete mai provato a stare con le braccia protese molto a lungo? È una delle cose che più stancano al mondo, sicuramente. Quando Mosè teneva le mani alzate, pregando per la vittoria di Israele in battaglia, Aaron e Ur dovevano tenergli le braccia alzate perché si stancava, come leggiamo nell'episodio riportato in Esodo al capitolo 17, versetti dal 9 al 12. Bene, Dio ci dice, ho steso tutto il giorno le mani verso un popolo ribelle, che cammina per una via non buona, seguendo i propri pensieri. Parole di Isaia, versetto 2 del capitolo 65. Nessuno sa quanto Dio è stato misericordioso verso Israele. Le ultime parole che Stefano rivolge ai suoi connazionali sono rivelatrici. Le troviamo in Atti 7, nei versetti 51, 52 e 53. Gente di collo duro e incirconcisa di cuore ed orecchi, voi opponete sempre resistenza allo Spirito Santo, come fecero i vostri padri, così fate anche voi. Quale dei profeti non perseguitarono i vostri padri? Essi uccisero quelli che preannunciavano la venuta del giusto, del quale voi ora siete divenuti traditori e gli uccisori, voi che avete ricevuto la legge promulgata dagli angeli e non l'avete osservata. Questo non riguarda soltanto Israele come popolo. Potrebbero essere dette le stesse cose anche a noi, oggi. Mi meraviglio, sempre per la pazienza, la lunga misericordia di Dio. Lui continua infatti a tendere le braccia, sempre a questo mondo. Bene, e con queste ultime riflessioni sulla pazienza, sulla misericordia di Dio che ci aspetta, noi ci fermiamo qua. Vedo che il tempo a mia disposizione anche oggi è terminato, anche per questa settimana, quindi vi saluto molto caramente, vi auguro un buon riposo, un buon weekend e ci sentiamo ovviamente lunedì prossimo. Ciao.